Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Mauro Meazza, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bentornati allora a prima pagina, una veloce rassegna dei vostri sms. Innanzitutto devo precisare, non ho pronunciato correttamente Turandot e questa è una cosa che a Rai Radio 3 è considerata giustamente una cosa non perdonabile, quindi rimedio. Ringrazio anzi l'ascoltatrice che me lo fa notare, o l'ascoltatore che me lo fanno notare, Turandot, non alla francese, appunto, omettendo la T finale. Per quanto riguarda questo, per quanto riguarda la dizione. Poi in molti, diciamo in diversi, replicano un po' polemicamente all'appello di Papa Francesco sulla disparità di opportunità e di guadagno per uomini e donne. Allora su Libero Filippo Facci ha un commento di questo tipo: il Papa difende i diritti delle donne, la sua Chiesa invece no. È uno scandalo che le donne guadagnino meno degli uomini, ha detto ieri Papa Francesco, però è il monarca di uno staterello assoluto situato sulla riva destra del Tevere, un regime guidato da soli uomini, dove le donne non possono fare carriera. Quindi questo tipo di posizione, diciamo, è registrato anche sui quotidiani di oggi. Non ho parlato del Nepal e me ne scuso, vi segnalo dal Fatto Quotidiano: dal Nepal all'emergenza Ebola, il braccino corto dell'Italia solidale, finora sono stati stanziati solamente 400.000 euro di aiuti e intanto si pensa che siano state superate le 5.000 vittime. Questo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano e nelle pagine interne di molti altri quotidiani. E adesso ascoltiamo le vostre telefonate, sentiamo chi è in linea. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
A lei e alla direzione. Mi chiamo Giorgio e chiamo da Milano.
Buongiorno Giorgio.
Non ho preparato molto a lungo l'intervento perché sono partito da una delle ultime notizie che lei ha dato, quella dell'impedimento ai migranti di salire sul treno per l'Austria.
Sì.
In un mondo, in una realtà come quella europea, nella quale ieri si diceva che in Germania c'è un assoluto bisogno di immigrazione, perché altrimenti già la popolazione è diminuita, è arrivata a 80 milioni e ha perso 2 milioni di tedeschi, nel 2060 scenderà sotto gli 80 milioni. Ed è chiaro che questo è dovuto all'invecchiamento, e l'invecchiamento ha bisogno di sostituzione con i giovani, e i giovani tedeschi non li fanno come in Italia, a meno che non facciamo una clonazione, siamo obbligati a pensare seriamente all'immigrazione, tant'è che la comunità europea, il Consiglio europeo ieri ha detto le cose che ha detto. Allora l'ipocrisia e la schizofrenia in questo mondo è favolosa, spaventosa, perché come si fa a pensare di portare a casa i giovani immigrati specializzati?
Sì.
Quando parliamo di un mondo ridotto in quelle condizioni,
certo.
Che ne pensa lei? Io sono vecchio, ma il disagio che provo per questo mondo che crede di essere giovane rottamando tutto mi fa veramente paura. Vivrò
grazie.
Pochi anni, però li vivrò male.
Grazie Giorgio, grazie. Buongiorno. Sì, è vero, c'è una contraddizione ovviamente tra il bisogno in qualche modo di risorse umane, di persone da parte degli stati europei che sono avviati, diciamo, hanno un tasso di natalità molto basso e hanno anche un problema di posizioni scoperte, e però nello stesso tempo il timore di perdere magari alcuni privilegi o di dover accogliere persone che non sono ovviamente in grado in questo momento di occupare delle posizioni sicuramente privilegiate. È un po' la storia di tutte le immigrazioni, se pensiamo anche alla nostra emigrazione italiana. Sappiamo che il dover partire diciamo così eufemisticamente, dal basso nella scala sociale è sempre stata una caratteristica di gran parte dell'emigrazione, e questi migranti che adesso fuggono, ripetiamo, sono l'esito, noi vediamo l'esito finale di zone di guerra, di zone di disordini che sono anche a volte più lontane della Libia, sono nell'Africa più centrale, sono nel Medio Oriente, e di cui poi l'Europa subisce l'ultima decisiva ondata. Siamo in grado di affrontare tutto questo? Finora abbiamo fronteggiato il tutto a fatica, tra uno spirito di accoglienza almeno enunciato a parole, ma anche una poca disponibilità sia politica sia economica. Se l'una, la prima, se la politica possiamo, vediamo su questa dei segnali di cambiamento, beh, su quella economica stiamo tutti facendo i conti con la crisi e con la possibilità concreta poi di dare delle opportunità a queste persone. Tra l'altro un'ascoltatrice mi segnala, mi rimprovera per aver dato molto tempo a questa vicenda di schiaffi di Baltimora. In realtà di quella vicenda io volevo proprio sottolineare la mancanza di opportunità che sembra emergere dalle dichiarazioni, dalle frasi che questo ragazzo dice al giornalista della Stampa, cioè il disagio, il fatto di non avere prospettive come poi carburante per questo tipo di proteste che diventano poi naturalmente, cominciano in un certo modo con delle anche qualche motivazione, ma poi dilagano spesso senza un vero motivo. La prossima telefonata, chi è in linea? Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Anna e parlo da Terni.
Buongiorno.
Io, buongiorno a lei e a tutta la redazione. Volevo, dopo aver sentito lei questa mattina, ma già l'avevo letto sui giornali, la cosa mi aveva un po', diciamo, sgomentato. Il fatto che il Papa dica della differenza di trattamento economico tra uomo e donna, io vorrei, ecco, se qualcuno gentilmente riesce a spiegarmelo, in quanto io vivo nel mondo della scuola, il trattamento economico è lo stesso tra uomo e donna. Mio marito lavora in un ufficio, il trattamento economico è lo stesso. Nell'ambito delle mie amicizie è in questo modo. Io credo, e di questo posso esserne certa, non c'è nessun contratto che possa prevedere la differenza economica tra uomo e donna. Allora io non riesco a spiegarmi come vengano fuori certe affermazioni che inducono la gente, poi la maggior parte delle persone che magari non sono nel campo, a generalizzare e a dire che se c'è qualche ditta, qualche datore di lavoro che evidentemente può fare questa distinzione economica, Io pregherei di prendere in esame soltanto quella situazione e di farlo presente, ma oppure si parla di possibilità di carriera, e già è diverso, non di trattamento economico, che allora potrebbe essere quasi vero, ma in ogni caso io non sono mai dell'avviso di fare un discorso di genere maschile e femminile. Chi ha le capacità dovrebbe andare avanti, a prescindere, e io non vorrei né riserva di posti, non mi sento una persona che deve essere tutelata nel genere femminile, assolutamente. La possibilità a uomo e a donna di raggiungere quello che può raggiungere con le sue forze, a prescindere dal genere. E invece adesso stiamo andando verso questa strada delle riserva di posti, ma non siamo una categoria in via di estinzione, certo, come donne. Io mi rifiuto di rientrare in questa categoria.
Grazie Anna. Allora, sulla parte della differenza e della disparità di trattamento, allora, giustamente lei ci ricorda, i contratti attualmente, naturalmente in primis i contratti pubblici, ma anche i contratti per legge in Italia non possono prevedere differenze di genere. Peraltro Eurostat ci segnala che c'è una differenza salariale tra uomo e donna del 6,7%. In Europa questa differenza, dobbiamo pensare che l'Europa è a 28 stati, quindi comprendiamo anche paesi aggiuntisi di recente, questa differenza sale al 16%. Parliamo di opportunità. prendo questi dati da Avvenire, ma sono presenti anche su molti altri giornali. Parliamo di opportunità. Allora, qui un dato che non ho visto, ricordato dai giornali: noi abbiamo di recente approvato una legge, qualche anno fa, che prevedeva l'ingresso delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Si era molto criticata questa legge anche con gli argomenti che portava la nostra ascoltatrice, cioè dicendo: beh, ma non c'è nessun bisogno di fare delle quote come fossero una specie in via d'estinzione. Dopodiché però le proponenti di questa legge e le sostenitrici, i sostenitori di questa legge hanno mostrato dei dati sulla composizione degli organi di vertice delle società quotate negli ultimi 20 anni. Ebbene, è risultato che la presenza delle donne era decisamente inferiore, cioè non erano rare le società che non avevano neanche una donna nei consigli di amministrazione. Allora, questo che viene definito come il soffitto di cristallo, per usare una metafora di sintesi, ecco, questo qui significa che allora non ci sono state delle uguali opportunità, perché sembra difficile sostenere che in tutte queste società non si trovassero donne all'altezza di arrivare nei posti di comando. Questo lo dico senza polemica né senza dare ragione a nessuno, sono stati numeri proposti, adesso questa legge viene applicata e infatti la presenza ovviamente delle donne nei vertici delle società quotate è aumentata. La prossima telefonata, chi è in linea? Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Renata e telefono da Segrate. Ieri
Buongiorno.
Ho visto sul Corriere un articolo in cui durante un blitz fatto dalla polizia a Milano, in appartamenti occupati illegalmente, hanno trovato delle persone provenienti dalla Francia e dalla Germania, o insieme ad italiani, che avevano con sé delle borse piene di materiale per fare delle molotov, dei bastoni puntati per rompere le vetrine e parecchi di questi oggetti che servono soltanto per fare, penso, cose illegali. Bene, quando i poliziotti hanno portato la denuncia a chi di dovere, il magistrato o il giudice, non so bene, ha detto che non c'erano, insomma, non si potevano espellere. Al che io mi sono domandata: ma per essere espulsi cosa ci vuole? E allora domando a lei, mi scusi, il suo parere.
Certo.
Questo giudice, cosa, non lo so.
Cosa dovevano portare? Grazie Renata. Qui però bisogna che consideriamo il fatto che questi fermati erano cittadini europei e, come sapete, c'è una libertà di movimento delle persone in Europa, per cui si può venire giustamente fermati e arrestati. Se io mi recassi in Germania con un corredo del genere, immagino, in Germania, in Francia, in Spagna, dove volete, immagino che sarei ugualmente fermato dalla polizia, così come è avvenuto da noi in Italia, ma da lì in poi, all'allontanamento del paese, trattandosi di cittadini dell'Unione, le procedure non sono così semplici. Sulla questione segnalo all'ascoltatrice, insomma segnalo che sta insistendo molto in questi giorni Libero, ed è il titolo proprio anche di oggi, noi ne avevamo segnalazione prima, proprio su questa vicenda, quello che il titolo di Libero in prima pagina chiama il kit di assalto dei bravi ragazzi. Ripeto, speriamo che tutto questo si riduca davvero a folklore, mi viene da dire, cioè e non a un vero assedio, un attacco ad alcune zone della città, come peraltro segnala il Fatto Quotidiano, ad esempio per la Scala o per la commissione delle la Fondazione Stelline qui nel centro di Milano. La prossima telefonata, chi è in linea? Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Gianfranco, telefono dalla provincia di Alessandria.
Buongiorno Gianfranco.
Buongiorno, volevo parlare un attimino di questa bella innovazione che ci ha regalato Renzi, il 730 precompilato. Ecco,
sì.
Premesso che fino a un po' di anni fa io il 730 me lo facevo da solo, perché allora le cose erano veramente più semplici, mi ricordo
sì.
Ci saranno state 10-15 pagine di istruzione, adesso c'è un intero volume. Comunque poi mi sono messo anch'io come tanti ad andare al CAF, essendo uscito un sindacato, però insomma non avere più questa seccatura. E fino all'altro anno, andando al CAF, facendo 7.30 congiunto con mia moglie, spendevo 20 euro. Ho contattato il sindacato anche quest'anno, dico come devo comportarmi, dice no, ma facciamo tutto noi, venga pure, ci firma la delega e facciamo tutto noi, benissimo. Io, per non prendermi il mal di pancia di star lì a telefonare all'agenzia delle entrate, farmi dare codici PIN, password, dico ma sì, facciamo tutto come l'altro anno, e fa tutto il sindacato, benissimo. Il risultato è che mentre l'anno scorso spendevo 20 euro, adesso me ne hanno chiesti 35, perché ovviamente hanno un compito in più. Questo quindi è il primo risultato. E poi volevo anche sapere una cosa, ma se anche mi mettessi lì a smanettare l'agenzia delle entrate, che mi faccia venire la pelle d'oca, comunque se anche me lo scaricassi, una volta che l'ho scaricato cosa devo fare? Perché non è più come l'altro anno, ci sono delle integrazioni, delle cose da aggiungere.
Sì,
quindi
certo.
Alla fin fine, voglio dire,
stava meglio prima?
Questo in cosa consiste questa semplificazione? Ah. E poi dico, non tutti avranno il computer, i persone anziane magari non saranno in grado di farlo,
certo.
Renzi avrà soli di commercialisti che pensano a queste cose, ma il cittadino comune, come sempre, mi sa che è quello che ci rimette da queste innovazioni che servono solo a far propaganda, a riempirci la bocca, poi alla fin fine vorrei sapere i risultati, se effettivamente sono una semplificazione o una complicazione.
Grazie Gianfranco. Allora, il 730 precompilato è la grande novità, la più popolare novità delle dichiarazioni di quest'anno. Tra l'altro domani si apre ufficialmente non solo l'Expo, ma anche nel suo piccolo la stagione delle dichiarazioni, perché diventa appunto possibile ad esempio integrare il 730 precompilato. Brevissimo riassunto cercando di non essere pedante. Da quest'anno, dal 15 di aprile, sono a disposizione circa una ventina di milioni di dichiarazioni quasi pronte, quasi, perché poi bisogna aggiungere delle voci che non ci sono. Allora, dall'anno prossimo molte di queste voci che adesso non ci sono dovrebbero esserci, e questo darebbe un aspetto molto diverso a tutta l'operazione. Cioè, ad esempio, quando compriamo un medicinale e poi ci facciamo dare lo scontrino dove viene riportato il nostro codice fiscale, ebbene, quel tipo di prestazione adesso non la trovate già calcolata nel 730 precompilato di quest'anno, ma dall'anno prossimo dovremmo trovarla, e quindi questo semplificherebbe una parte del nostro lavoro. Poi c'è l'aspetto però che, primo, non tutta la popolazione italiana dispone o di un computer o anche della capacità di completare la compilazione del 730, che per quanto sia un modello un po' più semplice rispetto ad altri modelli di dichiarazione, comunque non è immediatamente affrontabile da chi non abbia almeno qualche infarinatura in materia. E quindi il ruolo dei CAF e dei professionisti, dei commercialisti che possono assistere il contribuente. La contestazione che pone però Gianfranco, e l'avevamo segnalata anche un po' sul Sole 24 Ore nelle scorse settimane, è che in questo modo si dà il destro a chi ci supporta nelle dichiarazioni per richiedere una cosa in più. Perché ci viene chiesta una cosa in più? Perché tra l'altro per i CAF e per i professionisti c'è un trasferimento di responsabilità, cioè se sono loro poi a occuparsi di completare la compilazione, in caso di errori risponderanno loro. Questo è un momento anche di chiarezza in un certo senso, però finisce per essere un aggravio pesante per il lavoro dei CAF e dei professionisti. E allora in questo anno di debutto, il 730 precompilato, che potrebbe rivelarsi negli anni a venire una cosa decisamente meritoria, se fosse tutto completo a uno basterebbe pigiare e dire va bene, mi sta bene, lo accetto, e rimandarlo all'Agenzia delle Entrate. Ecco, in questo anno di debutto il 730 precompilato nasce con più di una criticità, ecco, fermiamoci a questo termine. Chi è in linea, pronto?
Sono Stefano dalla provincia di Macerata.
Buongiorno Stefano.
Buongiorno, volevo intervenire sull'ambito della protesta No Expo,
sì.
Perché i toni sui giornali mi ricordano molto quelli che ci furono al tempo del G8, no? E mi ricordo benissimo che è frequentato un, tra virgolette, arsenale alla scuola Diaz, no? E poi solo oggi abbiamo visto cosa poi è successo veramente alla scuola Diaz, quali sono stati poi, com'è stata l'azione. E allora quello che mi chiedono è per quale motivo i giornali, quando si tratta di proteste del genere, parlano solo in termini di sicurezza, e quali sono le vere motivazioni per cui questi cittadini italiani protestano nei confronti di questa cosa. Perché i giornali non parlano di queste motivazioni? Grazie mille, l'ascolto per radio.
Grazie a lei, Stefano. Perché ce l'hanno con l'Expo? Ma per tanti motivi. Diciamo che la protesta per l'Expo probabilmente racchiude, e questo è riferito, devo dire, da qualche giornale oggi, cioè le motivazioni a protesta già ieri e anche oggi, poi là negli articoli, poi si cercava di spiegare qual è l'opposizione. C'è stata un'opposizione locale, anche legata soprattutto qui a Milano, rispetto ad alcune opere che erano state preventivate e poi invece non sono state fatte. C'è l'opposizione giustamente critica, attenta all'impegno di denaro pubblico, all'investimento pubblico che si fa e che si vuole che sia fatto nella correttezza e senza infiltrazioni della criminalità, e purtroppo Expo ha anche dovuto confrontarsi, la preparazione di Expo ha anche dovuto confrontarsi con questo. C'è stata poi la necessità di correre questo e altre proteste, perché il timore che nella fretta per finire si abbassasse poi la guardia su, ad esempio, la sicurezza dei lavoratori, i contratti utilizzati, eccetera, tutte cose diciamo molto condivisibili. C'è poi però il timore di una protesta, diciamo, complessiva, direi di principio, a questo tipo di manifestazioni e a quello che rappresentano, e sembra questa essere la motivazione della protesta, della fascia di protesta più temuta, cioè quella che si teme possa dare adito a disordini. Vedo che anche altri sui social network, ad esempio, e anche qualcuno dei vostri sms dice: ma non è che c'è poi tutta una strategia per giustificare qualche sopruso futuro? Adesso non vorrei prefigurare scenari appunto alla Baltimora, per restare sulla cronaca di questi giorni. Mi sembra che ci sia, sapendo che appunto c'è un movimento internazionale di contrasto che non coinvolge solo l'Expo, ma l'abbiamo visto davanti alla Banca Centrale Europea, insomma coinvolge un po' tutti i simboli istituzionali, ecco, ci sia una giusta allerta, perché sarebbe poi problematico fronteggiare magari qualche gruppo che perde un pochino il senso del limite e doverlo fare senza essersi preparati prima. Non credo che ci sia una volontà di presentare prima chi protesta come un nemico, anzi lo stesso sindaco ha detto in questi giorni, il sindaco Pisapia, che si protesti pure, basta che lo si faccia pacificamente. Credo che sia una frase assolutamente condivisibile. La prossima telefonata, chi è in linea? Pronto?
Buongiorno. Da Bolzano.
Sì?
Volevo un attimo chiarire l'esposizione del Santo Padre. Il Papa non è solo un capo religioso, ma è un capo di Stato, e il suo Stato è lo Stato della Santa Sede, dove sono accreditati 174 ambasciatori, col concetto di reciprocità. Poi viene lo Stato Città del Vaticano. La Santa Sede ha solo un osservatore presso la Comunità Europea e non un effettivo membro, perché non sottoscrive, né ha mai sottoscritto quanto riguarda in materia di lavoro e di discriminazione. Nel Vaticano stesso e nella Santa Sede i dipendenti quindi non possono ricorrere all'Unione Europea in caso di discriminazione. Se un membro, per esempio un impiegato, un dipendente, riceve, diciamo, a che fare con un divorzio, anche se non è colpa sua, può essere anche licenziato.
Sì.
Quindi c'è una serie di norme che proprio nella Santa Sede, lo Stato della Santa Sede, ma anche nel Vaticano, non corrisponde alle parole che dice lui.
Sì.
Quindi, poi per non parlare anche per esempio della povertà, i secolari non fanno voto di povertà, quindi un sacerdote che è secolare può avere tutti i beni mobili che vuole, quindi...
Sì.
È molto in contraddizione nella sua esposizione.
La ringrazio del contributo, diciamo poi da riecheggia anche diversi dei vostri sms, ma il Papa ma il Papa ha poi titolo di lanciare un segnale di questo tipo, se per primo appunto è il clero a essere maschilista, non essere come dire, a non dare pari opportunità agli uomini e alle donne. Qualche ascoltatore mi ha scritto il Papa parla un po' per tutto il mondo, quindi le disparità che magari non esistono nei contratti in Italia però esistono nei contratti di altri paesi, oppure qualche altro ascoltatore o ascoltatrice ha detto sì, sarà anche vero che i contratti sono così, ma poi le carriere le fanno gli uomini, cioè i maschi, e non le fanno le donne. Sul fatto se abbia titolo o non abbia titolo il Papa, così come mi sembra, se posso permettermi, una critica un po' facile. Cioè, il Papa come autorità morale, come appunto guida dei credenti, dei cristiani, dice delle cose che poi hanno una validità, vengono lasciate al nostro dibattito. Infatti ne stiamo parlando, ci stiamo preoccupando di capire se il richiamo del Papa abbia un fondamento o non abbia un fondamento. Quello che poi opera all'interno del suo Stato certo potrebbe non essere coerente, però l'argomento di squalificare l'avversario dicendogli non hai titolo per parlare di questo, anche se le sue tesi sono giuste, insomma, mi sembra che non sia un artificio retorico sempre corretto, a maggior ragione nei confronti del Papa, che qualche titolo per segnalare le disparità e le disuguaglianze nel mondo mi pare proprio che ce l'abbia. La prossima telefonata, chi è in linea? Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Luca, chiamo dall'Emilia.
Buongiorno.
Volevo parlare della mamma di Baltimora, ma
sì,
più che della mamma di Baltimora, a cui al massimo potrei al massimo domandarmi se lei, il mio giornalista, voleva rappresentare, raccontandone il problema della mancanza di opportunità, forse magari la signora poteva pensare un pochino di più a questa mancanza di opportunità prima di mettere al mondo 5 figli, anzi 6, ma non volevo parlare di lei, volevo parlare di suo figlio.
Sì.
Anche io ho un 13enne a casa, no? Un adolescente. Il discorso è l'Italia non è proprio un paese in cui in questo momento ci sia ricchezza di opportunità per i giovani.
Sì.
Però l'America è il grande paese di opportunità, ma è anche il grande paese della solitudine. Se tu hai modo di fare, ti impegni tanto, se tu ci metti tanto del tuo, hai delle opportunità, altrimenti sei lasciato da solo, non come l'Italia, dove invece accidenti, ce l'avessero quello che abbiamo noi in Italia, gli americani. Il problema è che questo ragazzo qua, quando è stato chiesto qual è la sua mancanza di opportunità, fondamentalmente, analizzando le sue parole, quello che ha detto è che diamine, la mia scuola non è una scuola di basket. Cioè, la grande opportunità che questo ragazzo cerca è andare a giocare a basket.
Sì.
Come dire, è come se in Italia non dicesse che manca un'opportunità perché il mio paesino di Ornavasto in Valdossola, la scuola di calcio è fatta da ragazzini, io quindi non posso emergere. Cioè, di pazienza,
sì,
ragazzo mio, studia, non andare in giro a tirar sassate, andare in giro magari, tu non ti droghi, ma magari vai in giro con gente che si droga o che fa drogare degli altri. Studia, stai a casa. Forse anche questo quello che la madre voleva dirgli.
Sì. Questo. La ringrazio Luca, ma come vedete la mamma di Baltimora, poi vi ringrazio perché è stato molto ben compreso, me lo testimone questo ascoltatore, il senso che volevo dare sottolineando ancora questa vicenda. Mi rendo conto ci sono cose magari più importanti, ma mi pare che questo invece tocchi una serie di questioni che sono poi di tutti noi. Allora, l'educazione dei figli, è giusto essere duri qualche volta, arrivare persino ad alzare le mani? E questa è una delle prime domande, se ne parlava ieri. Questo ragazzo è davvero uno che non ha opportunità oppure non ha voglia di impegnarsi, come segnala appunto Luca nella sua telefonata? Il fatto che la sua scuola non abbia la squadra di basket, da lui citato, riferito appunto da Mastro Lilli, ma significa che questo ragazzo appunto è un po' fannullone o significa forse che magari a certe fasce della popolazione vengono date scuole di serie B, di scuole non all'altezza, scuole che non hanno le stesse opportunità degli altri, e questi non sono forse solo problemi degli Stati Uniti, possono essere problemi un po' di tutto il mondo, diciamo almeno di paesi, di tutti i paesi, almeno dei paesi come il nostro. Questo volevo dire, mi sembra però che sia stato benissimo compreso. Ringrazio Luca della telefonata. La prossima telefonata, chi è in linea? Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Giovanni dalla provincia di Varese.
Buongiorno
volevo
Giovanni.
Toccare il l'argomento che toccava anche da ieri circa il discorso dei titoli di Stato, la tassa zero,
sì.
E praticamente si fa tanto il discorso di dire che ormai c'è il rendimento a tassa zero, soprattutto si botta, però in realtà finché la Banca Centrale Europea consente di fare trading sui titoli di Stato a lunga scadenza, che sono i BTT, se vogliamo anche i CCT che sono un po' più brevi, ma comunque consente il trading e quindi di vendere la mattina e ricomprare la sera o viceversa, qui ci sono comunque dei guadagni, no? Le dico solo un titolo di ieri, rendimento 7,25, uscita le emissioni ieri mattina a 160, è sceso a 158, ha richiuso a 159. Capisce che finché si dà la possibilità di fare questi guadagni enormi, oltre al 7% che hanno preso, no, non si può venire a raccontare che il rendimento è lo zero.
Mi scusi, zero non, non ho compreso di che titolo mi riferiva questo andamento.
Un BTP. 1929, se non mi sbaglio.
2029.
Dai decennali in su hanno tutte queste oscillazioni giornaliere.
Sì, certo.
E quindi finché ci saranno queste oscillazioni, che la Banca Centrale Europea consente queste oscillazioni, viene ad azzerarsi tutto quello che è il beneficio dei rendimenti a tasso zero.
Ma sì.
E finché ci sarà, si renderanno, cioè quindi le grandi banche o comunque le nazioni sono alla mercé di questi speculatori, che poi magari non sono neanche speculatori, sono le grandi società di raccolta fondi, che fanno questi movimenti proprio perché devono, per garantirmi l'1% a me, tanto per dire, perché gli ho dato i soldi sotto forma. È chiaro che devono fare questi movimenti quando in realtà il rendimento appunto del bot è a zero. Quindi ecco, finché si consente questo non possiamo dire che il rendimento è zero, e poi, però questo poi di fatto produce quelli che sono i debiti di Stato, perché nonostante il rendimento a tasso zero il debito pubblico aumenta. Omettersi su questo, allora la possibilità quale c'è? In Italia ci sono già i titoli, se vogliamo, i buoni postali che tu compri. Il rendimento viene fissato, non so, al 3%, tu sai che per tutta la durata sarà il 3%, se vai a vendere dopo 6 mesi, dopo un anno, prendi la tua cifra, più gli interessi naturali, ma non il fatto che magari quel titolo da 100 è salito a 110, cioè questo 10% non dovresti averne consentito.
Sì. La ringrazio Giovanni, l'ascoltavo con appunto, l'ho anche interrotta per chiedere delle precisazioni, perché non capivo esattamente il senso della sua critica, spero di averlo compreso esattamente. Allora, sostanzialmente lei dice, finché se c'è poi un mercato secondario, quindi il fatto che prima si emette il titolo ha un valore, se tanta gente lo chiede, chiaramente non è tenuto, un titolo del debito di uno Stato, se tanta gente lo chiede non è tenuto a offrire dei rendimenti, degli interessi particolarmente importanti. Se invece nessuno lo vuole, è chiaro che questo rendimento che promette deve essere un po' più importante. È il discorso, appunto, dicevamo anche ieri, la Grecia, per poter trovare qualcuno che compra i titoli del suo debito, ha bisogno di promettere rendimenti molto importanti. Noi in questo momento no, perché i mercati comunque comprano il nostro debito. Però poi c'è un mercato secondario che scambia questi titoli, e allora il fatto che titoli emessi prima e che hanno magari quindi promesso dei rendimenti più importanti vengano scambiati con dei valori molto alti fa parte appunto di questa seconda fase di cessioni. Non comprendo bene come impedendo questo, cioè di fatto cristallizzando solo alla prima emissione, vedremo ridurre le disparità. Mi sembra che le due cose siano esattamente connaturate. Io acquisto il titolo e poi posso anche decidere di non tenerlo fino alla scadenza, perché magari appunto il bot del 2000 che va a scadere nel 2029 in questo momento mi dà una liquidità maggiore, potrei aver bisogno di quel denaro. Una cosa sulla speculazione brevissima, allora noi spesso parliamo di questi investitori istituzionali come se fossero un po' una spectre, ma in realtà poi alla fine questi rappresentano spesso gli stessi risparmiatori, cioè noi stessi, cioè il fondo comune che compra i titoli sul mercato secondario si muove per i risparmiatori qualsiasi. Quindi non c'è una sorta di grande cupola finanziaria che si arricchisce e di gente che non riesce ad avere accesso a questo. Quello che succede, cioè l'effetto di disuguaglianza, non è una determinazione diretta della della finanza, ancorché dei movimenti sui titoli di Stato, ma è invece piuttosto legato ad altre cose, cioè ad esempio che molte politiche fiscali, compresa la nostra, compresa quella degli Stati Uniti, per dire, sono più comprensive, per usare un eufemismo, con i guadagni finanziari e magari invece più punitive con i guadagni da lavoro. Questo genera poi sul lungo periodo le disuguaglianze e anche le disuguaglianze di retribuzione con i famosi bonus di cui abbiamo letto, spesso dati anche, concessi anche con molta generosità. Un'altra telefonata, chi è in linea? Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Patrizia dalla provincia di Varese.
Buongiorno
a lei e ai radioascoltatori. Io volevo attirare la vostra attenzione sulla situazione che sta vivendo la Franco Tosi di Legnano.
Sì.
Una ditta che si trova in cattive acque e che a mio parere poteva essere salvata da questa proposta di questo possibile, probabile acquirente che ha vinto la gara fra le varie proposte che erano state presentate dal commissario e che è stata rigettata dagli operai sostanzialmente perché 97 hanno votato a favore e 122 contro. Per quello che ne so io, da parte della persona che lavora in questa ditta e che in questi anni vivendo con lui ho visto impegnarsi per salvarla, so che i sindacati, in particolare la FIOM, non ha partecipato attivamente ai colloqui che ci sono stati per raggiungere diciamo una risoluzione delle varie problematiche e quindi praticamente probabilmente ha parlato alla pancia di questi operai che hanno votato in tal senso. Oltretutto in un momento in cui la ditta ha degli ottimi contratti all'estero, sta lavorando bene, potrebbe tranquillamente risollevarsi e questo nuovo industriale italiano, sottolineo italiano, che ci mette la faccia, i soldi e l'impegno, la voglia di risollevare queste ditte che stanno via via perdendo connotazione nazionale, praticamente si è visto sbattere la porta in faccia per 15 persone. 15 persone non ce la fanno, ma non è detto perché se il mercato si risollevasse, cioè ci sono tante possibilità, sperandoci, certo.
La ringrazio.
Volendo vederci.
La ringrazio Patrizia, la fermo anche perché siamo praticamente in chiusura. Allora, vicenda Franco Tosi, una delle tante vicende di passaggi di proprietà anche critici, perché questi sono, lo sappiamo, anni di crisi. Intanto che lei mi parlava, sfogliavo il Sole 24 Ore perché quasi ogni giorno parliamo della Franco Tosi. Oggi mi pare di no, parliamo invece di un'altra vicenda che è la Whirlpool. Sapete che sulle pagine Sole 24 Ore sempre ci sono c'è molta attenzione alle questioni lavorative. Oggi probabilmente non è il giorno Franco Tosi, ieri sono sicuro che abbiamo ospitato un articolo sulla vicenda. Si può dire in linea molto generica, questi anni di crisi hanno comportato dei passaggi anche critici in cui talvolta la difesa di posizioni comunque sicure ha magari fatto perdere di vista delle opportunità. Questo vale per i sindacati, vale anche per le proprietà che a volte appunto hanno preferito adagiarsi sul contenimento pure semplice dei costi anziché magari poter rischiare anche qualche cauto investimento. Credo che sia un effetto ineliminabile proprio dello scossone che tutti quanti abbiamo preso in questi anni, l'abbiamo preso noi giornalisti, l'hanno preso un po' tutte le categorie. La Franco Tosi è una delle vicende e spesso ne parliamo. È l'ultima affermazione, l'ultima telefonata che potevo passare perché siamo davvero in chiusura. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda pagina 3, cioè la nostra rassegna di pagine culturali, e poi alle 10 tutta la città ne parla, dove potrete continuare la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato e poi continuate naturalmente a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sul nostro profilo Facebook Prima Pagina Radio 3. E ancora una buona giornata a tutti da Mauro Meazza.
Mauro Meazza, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.